Vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, nell'epistola di Paolo ai Galati, capitolo 2. Leggiamo ancora una volta i versetti dall'11 al 21. Galati, capitolo 2, i versetti dall'11 al 21. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, al punto tale che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come giudei? Noi, giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Amen. Paolo, lo sappiamo bene, in questa epistola difende il Vangelo, il suo Vangelo, il Vangelo che predica, e lo difende contro falsi insegnanti che si erano insinuati tra le chiese da lui fondate in Galazia. Lo fa riferendosi ad uno spiacevole e specifico episodio che si era verificato ad Antiochia, nella chiesa dove lui insieme a Barnaba era predicatore, insegnante, pastore, vescovo, in cui dovette rimproverare pubblicamente l'apostolo Pietro per il suo comportamento incoerente, come abbiamo visto un paio di domeniche fa, offensivo e addirittura fuorviante. Poi Paolo elabora il suo argomento, e il suo argomento, che abbiamo letto in questa parte dell'epistola che vi ho appena letto appunto, dice così: affinché Dio ci dichiari giusti, non è necessario che pratichiamo alcuna opera in osservanza della legge. Per essere giusti agli occhi di Dio non sono sufficienti né l'osservanza alle leggi cerimoniali e nemmeno l'osservanza esteriore delle norme etiche alla legge. La giustizia di cui abbiamo bisogno la otteniamo in dono, in virtù dell'opera di Cristo, mediante la fede, per grazia solamente. Quando dice queste cose, Paolo immagina che dai ranghi, dai banchi della Chiesa si sollevi una opposizione, un'accusa, che poi è la stessa accusa che è sempre stata mossa a chiunque insegni che la grazia di Dio ci giustifica mediante la sola fede in Cristo Gesù senza le opere della legge. È la stessa accusa che è stata più volte mossa perfino contro il sottoscritto, che annunciando la grazia gratuita di Dio è stato accusato da alcuni. Vabbè, se le cose stanno così vuol dire che facciamo quello che ci pare, non è importante, non è assolutamente necessario che noi ricerchiamo la santità. Bene, io sono soltanto uno degli ultimi dei quali che è stato accusato di ciò. Paolo lo era stato accusato, infatti, e risponde a questa obiezione, ed è come se lui sentisse qualcuno dai banchi della Chiesa, magari qualcuno di questi insegnanti che erano stati lì nelle chiese della Galazia, alzarsi e dire: Paolo, tu sei un antinomiano. Antiché, risponderebbe Paolo, che cosa vuol dire, cosa intendi dire quando dici sei un antinomiano? Che sei contro la legge. Questa parola significa, è composta da due parole, anti, che significa contro o contrario, e nomos in greco, che significa legge. Sei contro la legge, perché chiunque affermi che si può essere giustificati senza ubbidire alla legge non fa altro che incoraggiare la gente a disubbidire alla legge. Dio ci ha dato la sua legge affinché noi ubbidissimo e non affinché facessimo come ci pare. Perciò ti sbagli, Paolo. Ma Paolo risponde e dice così: non è come dici tu. Sarei un antinomiano, sarei davvero contro la legge se trasgredissi la legge. Ma cosa significa trasgredire la legge? I veri trasgressori della legge sono quelli che si poggiano sulla legge per ottenere la giustizia, quelle persone che sono sotto la legge, perché per quanto si sforzino a mettere in pratica la legge, non riusciranno mai a metterla in pratica perfettamente. Mentre coloro che rinunciano all'aspirazione di conquistarsi la giustificazione, la giustizia, mediante i propri sforzi, coloro che piuttosto vivono in comunione con Cristo, sono quelli che osservano la legge davvero. Io, Paolo, mediante la fede, vivo in comunione con Cristo. E non sono un trasgressore della legge, io mi poggio soltanto sulla grazia di Dio, perché Cristo soltanto è la mia speranza, tutt'altro è sabbia e nulla più, la mia speranza è sol Gesù, come abbiamo cantato. Ma lasciate che vi spieghi un po' questa posizione. Ricordiamoci di quanto Paolo ha appena detto a proposito della necessità della coerenza, i versetti 17 e 18 che sono stati esposti nel sermone precedente. Cristo non può essere un servitore del peccato, ovvero Cristo con la sua opera non ci aiuterà mai, né ci incoraggerà mai a peccare. Ma con la sua venuta Cristo è venuto a distruggere l'idea che noi possiamo essere salvati mediante ciò che compiamo nel tentativo di mettere in pratica la sua legge. Ricordiamolo ancora una volta, e non sarò mai sufficientemente chiaro se non lo dovessi ripetere 100 volte. Ricordiamolo ancora una volta, Paolo qui ci sta parlando della sua e della nostra giustificazione. sta parlando cioè della giustizia di cui noi abbiamo bisogno, che dobbiamo necessariamente possedere per essere salvati. Paolo ci sta parlando del ruolo che ha la legge in relazione all'opera di Cristo. Questo è l'oggetto del suo discorso qui. E cosa ci dice Paolo nei versetti 19 a 21, che credo non riuscirò a esporre tutti e tre questa mattina, ma probabilmente mi soffermerò a parte del versetto 20. Vediamo dove arriviamo. La prima cosa che ci dice Paolo è questo. Paolo dice che la legge uccide e che i veri cristiani sono morti rispetto alla legge. Che vuol dire? Vedete, molte volte quando noi leggiamo la Bibbia, no, non ci soffermiamo a riflettere profondamente al significato di queste parole. Quanto a me, versetto 19, per mezzo della legge sono morto alla legge. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge. Che cosa vuoi dire, Paolo? Paolo ci spiega un pochino più avanti che cosa dice cosa vuol dire questo essere morto. Guardate all'inizio del versetto 20. Dice: io sono morto perché sono stato crocifisso con Cristo. Di che cosa sta parlando? Seguiamo il suo ragionamento. Per mezzo della legge sono morto alla legge. Paolo ci dice due cose. Ci dice che la legge lo ha ucciso e che adesso nei confronti della legge lui è morto. Questo concetto si capisce meglio se noi lo leggiamo alla luce di quanto Paolo scrive in un altro punto e in un'altra epistola sua, che dove scrive meno sinteticamente, un po' più in modo più preciso e più ampio, ed è l'epistola ai Romani. E vi chiedo di aprire la parola del Signore il Nuovo Testamento all'epistola ai Romani, in particolar modo al capitolo 7. Qui l'Apostolo Paolo, al capitolo 7 di Romani, paragona prima di tutto la relazione che c'è tra ogni essere umano, tra ciascuno di noi, in quanto creature di Dio, nei confronti della legge di Dio, della legge morale di Dio, della volontà precettiva di Dio. La paragona questa relazione a quella di un marito con una moglie, alla relazione coniugale. Guardate come si esprime Paolo, dice così: ignorate forse, capitolo 7 dei Romani, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge. Ricordo che tra i Romani c'erano tanti ebrei in quella chiesa. Ignorate forse, fratelli, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti, ecco qua il parallelo, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Insomma, Paolo paragona la intimità, parla la profondità e la relazione di doveri precisi che c'è tra ognuno di noi nei confronti della legge di Dio alla intimità, alla relazione, agli obblighi che una moglie ha nei confronti del proprio marito. Siamo sposati alla legge e siamo legati alla legge per tutta la nostra vita, dice Paolo. Solamente se muore il marito, se moriamo noi, questa relazione è interrotta. Quindi Paolo sta parlando degli obblighi che tutti gli uomini hanno davanti alla legge di Dio, e che questi obblighi possono essere eliminati soltanto, esclusivamente, mediante la morte. E Paolo continua il suo ragionamento dicendo che la legge, piuttosto che attenuare le nostre passioni peccaminose, quindi la nostra natura avversa a Dio e ai Suoi comandamenti, piuttosto che ammansirci e renderci ubbidienti, ha l'effetto contrario, ha l'effetto di farle risvegliare queste passioni peccaminose presenti nella natura carnale. Guardate al versetto 5 del capitolo 7 di Romani cosa dice: infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliate dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. E infatti la legge ha questo effetto, dice Paolo: quando ci viene presentata, piuttosto che ammansirci, risveglia dentro di noi le passioni peccaminose, e noi invariabilmente, costantemente, sicuramente pecchiamo, e peccando, trasgredendo la legge, in qualunque modo lo facciamo, possiamo farlo con i nostri pensieri, con le nostre parole, con le nostre intenzioni, con i nostri atti, con i nostri atteggiamenti, con la nostra mente che si oppone a questa legge. Noi trasgrediamo. Quando siamo messi al cospetto del comandamento di Dio, poiché noi siamo peccatori, questa legge più ci viene imposta, più ne sentiamo la forza, più ne sentiamo la rigidità e la potenza, più si risveglia dentro di noi quella ribellione naturale, e trasgrediamo, e trasgredendo il peccato, piuttosto che il comandamento, diviene efficace e attivo in noi, dice Paolo, prende vita e ci uccide. La legge uccide. In questo senso sicuramente Paolo parla del fatto che la legge lo ha ucciso. Infatti, quanto a me, per mezzo della legge sono morto. Ma poi, è il pensiero maggiormente presente qui in Galati 2, che non è assente in Romani 7, è quest'altro. Il concetto maggiormente presente nella mente di Paolo in Galati è che la legge però non è stata soltanto la causa della nostra morte, perché l'abbiamo trasgredita, ma soprattutto Paolo pensa alla legge come causa della morte di Cristo. La legge ha ucciso Cristo, perché egli è morto per quale ragione sulla croce? Egli è morto proprio per annullare la condanna sotto la quale si trovavano tutti i trasgressori della legge. Paolo dice altrove: se non ci fosse stata legge, senza la legge non ci sarebbe il peccato, e senza la legge non ci sarebbe stato il peccato, e senza il peccato Cristo non sarebbe dovuto morire. E con Cristo messo a morte, e torniamo al concetto che è qui presente in Galati, sono morti anche tutti quelli che sono uniti a Lui. Versetto 4 di Romani 7, ancora un istante rimaniamo in Romani 7. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge, ascoltate, mediante il corpo di Cristo. Cioè, quando Cristo è morto nel suo corpo, voi che credete in Lui siete stati messi a morte quanto alla legge, rispetto alla legge. Quindi è esattamente questo il messaggio che Paolo sta dando qui nell'Epistola ai Galati: la morte di Cristo, che è stata causata dalla presenza della legge, e ha segnato la liberazione e la condanna che la legge porta con sé. Nell'Epistola ai Galati, al capitolo 3, lo vedremo più avanti, dice così: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E Cristo ha preso su di sé questa maledizione, e prendendo su di sé la maledizione del peccato, lui ha adempiuto la legge, perché non aveva mai commesso alcun peccato, ha pagato il prezzo del peccato ed è morto a causa della legge, prendendo la maledizione, la condanna della legge. Ma non solo è morto per sé, anzi non è morto per sé. Gesù non è morto perché meritava di morire. Lui è morto, ma è morto per gli altri, per quelli per i quali era venuto. È venuto per pagare un prezzo di riscatto per molti. E adesso Paolo dice: con la morte di Cristo io sono morto. Con la morte di Cristo rispetto alla legge, adesso che la legge non ha più potere su di lui, io sono morto rispetto alla legge. C'è stato questo divorzio, questa separazione di questa relazione coniugale. Io sono morto, non sono più sotto la legge. La legge non ha più potere su di me, non può più condannarmi, perché Cristo è morto per la legge e io sono morto insieme a Cristo. E adesso sono libero dalla legge. Paolo adesso può dire, e anche noi lo possiamo dire con lui, per quanto riguarda la mia giustificazione, per quanto riguarda il fatto che io devo avere una giustizia per la quale Dio mi può dichiarare giusto, essa non ha niente a che fare con la legge. Io non ho più nessuna relazione con la legge. La legge di Dio sta lì come atto accusatore del mio peccato, ma io e la legge non abbiamo più nulla a che fare. Io, dice Paolo, insieme a tutti i credenti in Cristo, siamo sciolti dagli obblighi della legge, siamo morti rispetto ad essa, ed essa non ha più il potere di condannarci, perché la legge ha condannato Cristo e noi siamo morti con Lui. Questo è il ragionamento di Paolo. Io, per mezzo della legge, sono morto alla legge. E poi continua: affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. Infatti Paolo, vedete, non parla solo di morte. Immaginatevi se adesso io finissi il mio sermone, e si è detto, vabbè, ecco qui, abbiamo finito, è concluso. Morte alla legge, morte a causa della legge, morte alla legge. E Paolo non parla soltanto di morte, perché questa è soltanto metà della storia. La giustificazione procurataci dalla morte di Cristo è solo metà della storia. Ce n'è un'altra metà. Qual è? È la risurrezione con Cristo. Io, per mezzo della legge, quanto alla legge, e per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono perfettamente d'accordo con Giovanni Calvino, che qui dice che la punteggiatura è fuorviante e che noi non dovremmo leggere. Voi dovete sapere che nel greco, nei manoscritti originali, non c'erano punti, virgole. La punteggiatura è un'invenzione, diciamo, che è venuta successivamente, molto utile sicuramente per farci comprendere il senso, però molte volte la punteggiatura porta una interpretazione. Quindi, per esempio, guardate un attimo Galati 2:19 e leggiamolo così come è scritto, con il punto poco prima quando finisce il versetto 19 e poi la successiva proposizione che inizia al versetto 20. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io viva per Dio, punto. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Perfettamente sensato e certamente anche giusto. Ma guardate se lo leggiamo in questo modo. Il punto, invece di metterlo alla fine del versetto 19, lo mettiamo alla fine di legge. E poi ne mettiamo un altro dopo Cristo. Guardate, quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge. Punto. Affinché io viva per Dio, sono stato crocifisso con Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo affinché io viva o possa vivere o essere vivo per Dio. Questa è l'interpretazione che io credo che sia la più giusta in questo passo. In altri termini, che cosa significa? Significa: sono stato crocifisso con Cristo affinché io viva per Dio. Qui Paolo chiarisce subito che lo scopo del suo insegnamento a riguardo della giustificazione gratuita e della sua morte alla legge ha uno scopo preciso. Io sono stato crocifisso con Cristo affinché io viva per Dio, non affinché io pecchi. Capite qual è il senso? Paolo veniva accusato di fare di Cristo un ministro del peccato. Paolo veniva accusato nel dire: ah, ma se tu dici che noi siamo giustificati senza le opere della legge, vuol dire che dobbiamo peccare, che possiamo peccare, tanto Dio ci perdona e ci dichiara giusti. E Paolo spiega: io sono libero dalla legge. Cristo è morto a causa della legge, e nel morire sono morto anch'io sono stato crocifisso con Lui e sono morto rispetto alla legge. La legge non ha potere su di me, sono svincolato dalla legge, sono giustificato e dichiarato giusto a causa dell'opera di Cristo, ma sono stato crocifisso con Cristo affinché, non affinché io pecchi, ma affinché io viva per Dio. Affinché io viva per Dio. È una calunnia quella ventilata dai suoi nemici, che Paolo vuole fare di Cristo un ministro, un servitore del peccato. Lui dice qual è il vero senso, la vera ragione per cui Cristo è morto, e Lui è morto ed è svincolato dalla legge: quello di poter vivere per Dio. Che cosa significa vivere per Dio? Non significa altro che vivere la vita di Dio. Paolo, insomma, ci sta dicendo che questa morte alla legge, questa partecipazione alla crocifissione di Cristo, non è distruttiva, non è, per così dire, mortale, ma è una porta che ci introduce a una vita, e a una vita che è migliore. Migliore sicuramente della vita che vivevamo prima nel peccato, ma migliore anche della vita vissuta nella moralità, nella religiosità, nei vincoli, nelle ristrettezze, negli obblighi, nella paura della legge. Siamo stati uccisi dalla legge, morti insieme a Cristo, non per rimanere morti, non per peccare e neanche per rimanere schiavi e impauriti, pieni di colpe e di sensi di colpa, ma per entrare in una nuova dimensione, in una vita, vivere la vita di Dio, vivere la vita della libertà, vivere la vita della giustizia, vivere la vita della santità. Mediante la morte di Cristo Dio ci salva dal naufragio che la legge ha prodotto e per la sua grazia ci eleva a un'altra vita. Quindi, per contrasto, questa crocifissione con Cristo ci pone in una comunione con Cristo. E piuttosto che farci pensare alla separazione dalla morte, ci deve donare certezza. Quale certezza? La certezza che da ora in poi, siccome siamo stati uniti a Cristo nella sua morte, noi lo siamo uniti anche nella sua vita. Siamo uniti in una relazione vitale. Come il germoglio di un albero è unito in una relazione vitale alla radice dell'albero. Germoglio e radice, la radice non la vedete, voi vedete il germoglio, vedete il bocciolo, vedete il fiore, ma quel fiore, quel germoglio, quel bocciolo non lo vedreste, non potrebbe essere se non ci fosse la radice. Gesù ha usato questo paragone quando ha parlato della unione con lui. Voi siete i tralci, io sono la vite. Colui che è unito a me porta molto frutto. E questa unione con Cristo è quella della quale sta parlando Paolo, che è nella mente di Paolo. Il germoglio unito alla radice riceve dalla radice la forza, la linfa per produrre il frutto. E così accade che chiunque sia unito a Cristo mediante la fede ha la possibilità, la capacità, la forza, la potenza di vivere la vita di Dio. Molte persone combattono e dicono: com'è possibile vivere senza peccare? Com'è possibile sconfiggere il peccato? Com'è possibile vivere santamente? È impossibile, umanamente. Nessuno di noi lo potrebbe fare. E nessuno di noi lo farà se non siamo uniti in una relazione vitale con Cristo. La potenza del peccato è troppo grande per essere sconfitta dalle nostre forze. Una volta Filippo Melantone si lamentava così, scrivendo a Lutero. Scriveva: il vecchio Adamo è troppo forte per il giovane Melantone. La mia vecchia natura è troppo forte per essere sconfitta dalla mia buona volontà o dai miei buoni desideri. Ed è qui che Paolo ci parla della potenza, della grazia di Dio, che nella unione con Cristo fa sì che noi possiamo vivere la vita di Dio. E questa è la risposta alla vita della santità. Paolo parla del rinnovamento totale della nostra natura, avvenuto mediante la morte e la risurrezione di Cristo. In Seconda Corinzi, al capitolo 5, il versetto 17, è un versetto che conosciamo tutti quanti a memoria: se dunque uno è in Cristo, unito a Lui, morto con Lui, risuscitato con Lui, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate. Ecco, ogni cosa è diventata nuova. E infatti Paolo continua dicendo nel passo che abbiamo appena letto, che essendo stato crocifisso con Cristo, lo è stato affinché potesse vivere per Dio, e dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo dov'è? È morto. Non c'è più, non esiste più. Questa è una delle frasi più famose dell'Apostolo. Ma che cosa significa? Significa che egli non vive più, non è scomparso, si è annullato, ha perso la sua identità? No! Questo significa che Paolo ormai, da quando ha riposto la propria fiducia in Cristo, non vive più la vita a modo proprio. Non vive più la vita secondo il suo modo di pensare, una delle canzoni più empie che sia mai stata scritta, per quanto bella possa essere, è quella canzone che è stata portata al successo da Frank Sinatra. I did it my way. Ho vissuto a modo mio. Non mi importa di nulla. Ho vissuto a modo mio, e perfino quando finirà tutto potrò dire con orgoglio, dice quella canzone, ho vissuto a modo mio. Questo è completamente il contrario di quello che dice Paolo. Io non sono più io che vivo. Sono certo, sono Paolo. Continuo ad essere la stessa persona, i miei tratti somatici non sono cambiati, il colore della mia pelle non è cambiato, non mi sono spuntate le ali, mi sono trasformato, ma non sono più io. L'io Paolo è morto, adesso esiste un altro io, l'io Cristo. Cristo vive in me. Vedete, qui Paolo non sta facendo un discorso mistico, io non esisto più, adesso c'è solo Dio. No, il me, l'io c'è ancora, ma non è più l'io pieno di sé, testardo, orgoglioso, presuntuoso, ma c'è l'io sottoposto a Cristo, l'io Cristo. Cioè, adesso i miei pensieri non sono più i miei, ma sono i pensieri di Cristo. La mia vita non è più la mia, la sua opera, il suo insegnamento, i suoi comandamenti, la sua volontà e soprattutto la sua potenza comunicatami dal suo spirito. Sono i principi che agiscono e regolano la mia condotta. L'io Paolo è ormai diventato l'io Cristo. Paolo non è assente, non è annullato, ma è governato, sostenuto, guidato, diretto da Cristo. Come? Mediante la grazia della rigenerazione. Mi ha fatto una nuova creatura e questa grazia mi ha giustificato, cioè davanti a Dio io sto senza nessuna macchia, senza nessuna macchia. Posso presentarmi dinanzi a Lui adesso e sapere che la ragione per cui io non sarò condannato è che Cristo è morto per me, che io sono morto con Cristo, che la legge non ha più potere e che quindi sono giusto davanti a Lui. Presentandomi adesso nella fede in Cristo, Dio non può fare altro che alzarsi e dire: giusto, assolto, non solo non colpevole, ma pieno dei meriti di Cristo, amato in Cristo. Non soltanto questo, ma ho anche un'altra grazia che la rigenerazione mi porta. È la grazia della giustizia, ma è anche la grazia della santità e della santificazione. Avrei altri tre punti, ma li ascolterete domenica prossima. Voglio concludere questa mattina. Vedete, noi siamo qui al cospetto di una delle più grandi e consolanti dottrine della Scrittura. Le implicazioni e le applicazioni pratiche della dottrina della nostra unione con Cristo. La salvezza è l'unione con Cristo. Noi non possiamo essere salvati se non siamo uniti a Cristo. Noi non potremo entrare nelle porte della città celeste se su di noi non ci sarà la giustizia di Cristo. Noi non saremo accolti da Dio se non saremo trovati in Cristo. Gli uomini sono o in Adamo o in Cristo. O apparteniamo a colui che ci ha dato la natura peccaminosa, siamo uomini naturali, per quanto possiamo essere uomini e persone religiose, o siamo in Adamo. E Paolo si ribella contro questa moralità, questa religiosità orgogliosa dei propri sforzi, che aveva preso spazio nelle chiese della Galazia e che Pietro stava incoraggiando in quell'occasione in Antiochia. Si ribella perché l'uomo in Adamo non può essere gradito a Dio. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Per essere graditi a Dio abbiamo bisogno di avere una nuova natura. Abbiamo bisogno di essere in Cristo. Prendete un maiale, prendetelo dal suo porcile, lavatelo con acqua ben calda, mi raccomando, ripulitelo e profumatelo, portatevelo in salotto, se avete il coraggio. Se il maiale rimane, se la sua natura suina non è trasformata, a parte i danni che vi farà nel vostro salotto, ma appena la porta si aprirà, tornerà nel fango da dove l'avete preso. L'uomo naturale non si può ripulire, deve essere trasformato. Deve essere rinnovato. L'uomo in Adamo deve essere strappato per essere innestato in Cristo. Perciò Cristo è la tua sola speranza. No, ma io non ammazzo nessuno, io non rubo, io cerco di fare il bene, io vado in chiesa, io sento perfino le prediche del pastore Ulfo, e potresti farlo per tutta la vita. Se non sei in Cristo non c'è speranza, non c'è spazio, non c'è giustizia, non c'è santità, non c'è vita. Sei sotto la legge, sotto la condanna della legge, morto e sepolto. Ma se muori con Cristo risusciti. Capite perché noi amiamo Cristo? Perché è la nostra liberazione, la nostra vita, la nostra salvezza, la nostra gioia. Essere uniti a Cristo significa essere con Lui, che Cristo è in noi e che noi siamo con Lui, e che Cristo, ciò che Cristo è, noi lo siamo. Cristo è santo, noi siamo santi. Cristo è amato dal Padre, noi siamo amati dal Padre. Cristo è l'erede, noi siamo eredi. Cristo è la vita, noi siamo vivi. Cristo è in cielo, noi siamo in cielo. Cristo non può morire, noi siamo immortali. Cristo è risuscitato, anche noi risusciteremo. Anzi, anche noi siamo già stati risuscitati. Capite perché cantiamo inni come quello che abbiamo cantato prima della predicazione? Tutt'altro è sabbia e nulla più. La rocca è eterna è sol Gesù. Il nuovo patto suggellò col sangue che per me versò. Il suo spirito mi diè e sua parola vive in me. Che cosa farai questa mattina? Da quanto ho detto in questo giorno, la tua condizione non può che essere questa: o sei sotto la legge e sei morto, o sei in Cristo e sei morto per la legge, a causa della legge, ma sei morto anche nei confronti della legge. La legge non ha più potere su di te, non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dove sei? Io non lo posso sapere, non ho la capacità di leggere nei cuori degli uomini. La fede è qualcosa di così profondo e gli uomini non hanno la capacità di determinarlo, di vederlo. Ma la fede porta dei frutti. Se c'è questo frutto di amore verso Cristo, questa capacità perfino di vivere non soltanto in comunione con Cristo, ma nel desiderio di ubbidire, di onorare a Cristo, di vivere la vita di Dio, come vi dicevo, di vivere la vita di Dio. Allora rallegrati alla presenza del Signore e benedici Dio che ti ha dato Cristo, che è stato fatto per te giustizia, santificazione, sapienza e redenzione. E se non sei in Cristo questa mattina, vieni a Lui. Alla fine di questa predicazione canteremo la strofa di un inno. È il nostro invito. È il nostro invito a chiunque ancora è lontano da Cristo. Ascolta, leggi e corri tra le sue braccia. E possa il Signore accoglierti, come Lui farà, perché ha promesso che chiunque va a Lui, Egli non lo caccia via. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché Cristo è davvero odore di morte a morte di quelli che sono sulla via della perdizione e profumo di vita a vita per tutti coloro che sono sulla via della salvezza. Ti ringraziamo per quello che l'Apostolo Paolo ha insegnato intorno alla legge, alla morte e alla vita. Ti ringraziamo per il dono della grazia che otteniamo in Cristo mediante la fede e della partecipazione che abbiamo con Lui alla morte e alla risurrezione. Cristo, che è stato dato per le nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione, fa che possa essere colui col quale viviamo in comunione ogni giorno della nostra vita, amandolo e ubbidendo. Nel suo nome noi ti preghiamo. Amen.